Percorsi. Dalla fine all'inizio.
Carissimi ascoltatori, buongiorno e buona domenica a tutti. La quarta stazione del nostro percorso la dedicheremo alla fine della guerra intesa in senso tradizionale. Tutti sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, e specialmente dopo quello che Winston Churchill chiamò giustamente The Great New Fact, il grande fatto nuovo, e cioè le terribili esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, dopo questi eventi travolgenti, la guerra non è stata più la stessa. Non fu cioè più possibile uno scontro frontale, uno scontro definitivo tra i due grandi avversari di quel momento, e cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Non fu più possibile utilizzare, come era stato fatto per secoli, per millenni, tutti gli strumenti di distruzione in proprio possesso per prevalere, per travolgere, schiacciare il nemico. Perché se questo fosse avvenuto, non ci sarebbe stato poi nessun vincitore. E come disse Einstein, se fosse scoppiata la terza guerra mondiale, la guerra successiva l'avremmo dovuta fare con le pietre e con gli archi. Perciò la guerra, come sapete, divenne fredda, come fu detta, no? La guerra fredda. E in un certo senso, appunto come scontro totale per il dominio del mondo, la guerra sembra davvero finita. È ovvio che tutti sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono state decine di milioni di morti nei conflitti locali che tuttora devastano la Terra. Però è indiscutibile, credo, che questo grande fatto nuovo ha avviato un ripensamento del concetto e della pratica di guerra. Un ripensamento che io penso sia uno dei segni più forti, più evidenti del grande passaggio storico che stiamo attraversando, di questa fine epocale che noi in questa serie di percorsi tentiamo, come sapete, di analizzare e di comprendere come una sorta di punto di partenza, non soltanto appunto come una fine, come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza faticoso, talvolta doloroso, per un possibile nuovo inizio. Insomma, ci vorremmo chiedere questa mattina in che misura, a livello planetario, la fine della guerra ci sta portando verso l'inizio di una pace diversa, verso un tempo, o addirittura, come qualcuno dice, verso una civiltà della pace. Iraq-Afghanistan, guerre di pace italiane. Questo è il titolo paradossale, no? Guerre di pace, scritto dal dottor Gianandrea Gaiani, che dirige Analisi e Difesa, che è un mensile online che si occupa proprio di tematiche militari e di riflessione su queste tematiche. Dottor Gaiani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, che cosa indica questo paradosso linguistico, guerre di pace? Cosa dobbiamo intendere? È finita un certo tipo di guerra? Stiamo entrando storicamente proprio in un nuovo orizzonte? Oppure le cose sono sempre le stesse? Diciamo, c'è un trucco in questo gioco linguistico?
Io credo che dopo la Seconda Guerra Mondiale qualcosa è cambiato, nel senso che i conflitti, a parte qualche sporadico episodio, non si combattono più sui campi di battaglia tradizionali, cioè quelli dell'Europa. E la guerra fredda ci ha abituato a consumare sicurezza prodotta da altri, dallo scudo nucleare americano, dagli anglo-americani. E però la fine del muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda ci ha costretto, anche noi europei, anche noi italiani, a diventare dei produttori di sicurezza, quindi a impegnarci in prima persona con i nostri soldati in operazioni di sicurezza, di stabilizzazione, io le chiamerei conflitti a bassa intensità, ma che invece abbiamo definito sempre missioni di pace. È paradossale che durante la guerra fredda abbiamo chiamato guerra fredda, appunto, una guerra che non abbiamo mai combattuto, per fortuna. Ma poi quando finisce questa guerra fredda mai combattuta e si comincia a partecipare a missioni belliche vere e proprie, anche se a bassa intensità, pensiamo alla Somalia, pensiamo ad altri impegni anche nel Kurdistan iracheno, nei Balcani, allora usiamo termini diversi, il termine diventa pace, usiamo i concetti di peace support operation, di peacekeeping, cioè termini che comprendono la parola pace per definire un'operazione che comunque è bellica.
Ecco, però prima la guerra era o di conquista o di difesa, era esercizio di potenza, era scontro dall'Iliade in poi, direi, no?
Certo.
Ecco, oggi che cos'è? Appunto pace, guerra e pace, c'è direi anche una nuova estetica, una nuova visione della guerra e forse anche una nuova etica, perché si sta riscoprendo una necessità dell'uso della forza finalizzata però ad altri scopi.
Beh, l'obiettivo è sempre quello di esercitare un'influenza su un'area geografica, su un'area geopolitica. Certo, una volta la conquista territoriale era lo strumento attraverso il quale si poteva esercitare questa influenza. Oggi, nell'era globale, nell'era in cui l'influenza può essere anche soltanto esercitata attraverso altri strumenti, come la leva economica, come il controllo delle leve di potere politico, la guerra si è adattata e l'interesse dei paesi che conducono oggi i paesi occidentali, pensiamo ad Iraq e Afghanistan, è quello di garantire una stabilità o ripristinare una stabilità in aree ritenute strategiche per motivi politici, economici o anche semplicemente per motivi di sicurezza strategico-militare. E quindi i nostri interventi sono sempre, quasi sempre, nell'ottica di portare una stabilizzazione. In Iraq la guerra vera ha fatto cadere un regime, le operazioni di stabilizzazione hanno cercato di instaurare, di aiutare un altro governo democratico a instaurarsi. In Afghanistan l'impegno dell'Occidente, 40 paesi presenti con truppe in Afghanistan, per lo più paesi occidentali, è rivolto a sì colpire un nemico, i talebani, ma a stabilizzare questa è la cosa difficile, un governo locale che appunto gode di scarsa credibilità ed è tutto fuorché stabile. Quindi oggi i conflitti hanno sempre gli obiettivi di un tempo, che sono quelli di portare chi conduce una guerra a esercitare un'influenza, a esercitare un potere. E spesso però non è necessaria la conquista, a volte lo è ancora. Il caso dell'Afghanistan attaccato dagli americani e dagli britannici per far cadere il regime talebano alla fine del 2001 è un esempio di guerra tesa a far cadere un governo, a conquistare un paese, e in Iraq è stata fatta la stessa cosa. Cose simili erano state fatte nell'ultima volta, probabilmente nella Seconda Guerra Mondiale, quando gli anglo-americani occuparono e gli alleati occuparono l'Italia, la Germania e il Giappone per poi ricostruirvi in questi paesi sistemi politici e sociali diversi.
Quindi mi pare dal suo ragionamento che ci sia una certa ipocrisia poi in quest'uso del termine pace, guerre di pace, peace enforcing, peacekeeping e varie.
Ma sì, c'è di fondo un'ipocrisia che è molto forte nei paesi occidentali, in particolare nei paesi europei, di fronte a Stati Uniti, Gran Bretagna, paesi ancora capaci di condurre guerre, chiamarle guerre, e l'Italia e altri paesi europei hanno forti difficoltà politiche ad accettare questo concetto, a illustrarlo all'opinione pubblica e quindi all'elettorato. E le conseguenze sono evidenti, noi chiamiamo missione di... noi tutti ci conosciamo la guerra in Afghanistan come la guerra in Afghanistan, ma quando parliamo del nostro contingente schierato laggiù diventa un contingente in missione di pace. Allora è difficile capire come un contingente possa svolgere una missione di pace in un contesto in cui c'è una guerra, anche se a bassa intensità. E questo ha determinato dei grossi problemi, l'inaccettabilità, l'incapacità di gestire, di accettare il fatto che queste operazioni militari comportano delle perdite e quindi la difficoltà del paese, dell'Italia, dell'Europa ad accettare i caduti e quindi un sostanziale distacco dell'opinione pubblica da quello che è la reale concezione di una guerra che comunque comporta combattimenti, vittime da ambo le parti, perdite, soldati che tornano a casa morti, vittime che provochiamo con la nostra azione da fuoco. E di conseguenza c'è una crescente incapacità dei paesi del vecchio continente a poter gestire queste operazioni. L'Afghanistan lo dimostra bene, contingenti molto piccoli, europei soprattutto, che hanno limitazioni di impiego, offrono truppe alla NATO, ma a patto che non vengano impiegate in operazioni offensive o in prima linea. In prima linea contro i talebani combattono da anni sempre i contingenti inglese, americano, olandese, canadese, mentre altri, tedeschi, francesi, italiani, spagnoli, mantengono posizioni più di retroguardia. E questo è un grande limite dell'Occidente che oggi ha una grande capacità economica, ha tecnologicamente la supremazia mondiale, ma non ha forse più la capacità sociale di accettare il costo, sotto tutti i punti di vista, di un conflitto.
Ecco, un altro cambiamento mi sembra rilevante in questi ultimi decenni è il passaggio da un esercito di popolo, no? Un esercito composto dalla leva obbligatoria a eserciti sempre più professionistici. La guerra come professione, cosa cambia?
Ma io direi il mestiere delle armi torna a essere, come lo è stato anche in passato, una questione di professionisti. Se una volta l'obiettivo è l'esercito mercenari, chiamiamoli così, o di professione, erano eserciti che erano sufficienti per condurre battaglie e conflitti comunque combattuti da poche truppe, e oggi il professionismo è una necessità dovuta all'ampio impiego dell'alta tecnologia nelle forze armate. Non a caso lo strumento professionale è presente, le forze armate professionali sono presenti soprattutto nei paesi che dispongono di tecnologie avanzate, paesi in via di sviluppo, paesi del terzo mondo continuano in molti casi a utilizzare la leva, quindi quei paesi che non hanno una sofisticazione tecnologica nelle loro forze armate continuano a utilizzare uno strumento militare con truppe scarsamente preparate perché appunto non hanno necessità di impiegare altre tecnologie. Ovviamente pensiamo anche solo alle tecnologie impiegate dal nostro esercito, dalle nostre forze armate italiane, non sarebbero più accessibili a un personale di leva che prestasse servizio soltanto alcuni mesi o al massimo un anno.
Bene, grazie dottor Gaiani, grazie di questo quadro dei rivolgimenti interiori ed esteriori nel mondo della guerra e spero di risentirla presto.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
Dunque, in un certo senso, siamo tornati a fare la guerra, addirittura siamo tornati ad una visione, ad una pratica della guerra come professione, però in un modo certamente nuovo, diverso. La guerra non è più legittimata, almeno in teoria e in tutti i discorsi ufficiali che facciamo, se non appunto come operazione di pace. Possiamo e dobbiamo in un certo senso tornare ad utilizzare le forze armate, ma solo per ristabilire la pace in una certa area del pianeta, oppure per portare aiuti o, come si dice, per ragioni umanitarie. Ecco perché facciamo effettivamente fatica ad utilizzare in senso positivo il termine guerra. Non ci muove più, questo almeno diciamo, l'odio per l'austriaco, né il desiderio di conquistare e annetterci nuovi territori. Anzi, così diciamo perlomeno, ci muove quasi l'amore per popolazioni oppresse o aggredite che hanno bisogno del nostro aiuto. Ecco perché, paradossalmente, gli eserciti diventano strumenti di missioni di pace. Ci ha detto il dottor Gaiani, e certamente c'è molta ipocrisia in questi ragionamenti e spesso anche molte menzogne, però io credo che un dato sia abbastanza evidente: la guerra non è più la stessa. Pensiamo solo che a nessuno, credo, verrebbe di cantare oggi la bellezza della guerra. Eppure è stato fatto per millenni, fino a ieri si può dire. Ancora Marinetti, di cui celebriamo il centenario del Manifesto del Futurismo, Marinetti cantava la bellezza, l'importanza della guerra. Ancora negli anni 30, negli anni 40, in Italia vi era appunto una estetica positiva della guerra, come d'altronde per millenni. Ecco, oggi tutto questo non è più pensabile, specialmente direi dopo le carneficine tecniche della Prima Guerra Mondiale, dopo gli stermini spaventosi della Seconda. La guerra per tutti noi ormai è quella cosa orribile che è, quella cosa nefasta che è, e questa acquisizione è qualcosa di nuovo per la coscienza umana, qualcosa di profondamente nuovo che segna, come dicevamo all'inizio, una vera e propria svolta antropologica che dobbiamo indagare e che dobbiamo imparare anche a vivere con nuova consapevolezza.
Thank you.
Ora, se apriamo un qualunque libro di storia, ci rendiamo subito conto che tutte le grandi civiltà sono in definitiva fondate sulla guerra. Ecco, oggi incominciamo a parlare, forse per la prima volta in senso concreto perlomeno, di una civiltà della pace. Che cosa dobbiamo intendere con questo termine? È una nuova forma di umanità che sta nascendo, che tenta di venire fuori? Ecco, ci troviamo per davvero ad una svolta di portata antropologica da questo punto di vista? Lo chiediamo al senatore Mauro Ceruti, eletto nelle liste del Partito Democratico, che insegna filosofia della scienza all'Università di Bergamo e che ha scritto con Giuseppe Fornari un libro molto bello che si chiama Le due paci, edito da Raffaello Cortina. Allora, senatore, che cosa sta succedendo sul nostro pianeta da questo punto di vista?
Da questo punto di vista sta succedendo una, mi passi il termine forse apparentemente accademico, una mutazione antropologica, cioè un cambiamento alla radice del modo in cui l'umanità anche come specie biologica, l'umanità come insieme di popoli umani della Terra, oggi abita il pianeta Terra. Una discontinuità analoga, forse l'unica grande altra discontinuità nella storia dell'umanità, è accaduta circa 12.000 anni fa in alcuni luoghi della Terra con la nascita dell'agricoltura, che cambiò anche quella volta alla radice il modo di abitare la terra da parte delle popolazioni umane. E non a caso intorno ai 12.000 anni fa oggi collochiamo la nascita o comunque un grandissimo sviluppo della guerra, la nascita della guerra, la nascita coincide con la nascita del modo di vita stanziale, con la nascita della città, con la nascita dell'allevamento. Da quel momento sostanzialmente l'umanità è vissuta in diaspora, è vissuta secondo la logica della separazione, secondo la logica semmai dell'invasione o della difesa. È stata una modalità moralmente da molti di noi stigmatizzabile, quella della guerra, ma una modalità che ha funzionato dal punto di vista, oggi si direbbe, geopolitico, ha funzionato anche poi per conservare l'umanità in pace per decenni, per secoli, fra una guerra e l'altra. Cosa accade oggi? Grazie allo sviluppo della tecnologia e della scienza e grazie alla rivoluzione della fisica nucleare, da 60 anni a questa parte più o meno, una guerra che si volesse portare alle sue estreme conseguenze nella ferocia e nello spazio produrrebbe solo vinti e nessun vincitore. Cioè emerge il fatto che la specie umana, l'umanità, è per la prima volta una specie suicida, possibilmente suicida. Da allora in poi l'anelito alla pace, che nella storia lunga dell'umanità e delle civiltà umane è stato l'auspicio morale di alcuni o di molti, ma che è stato contrastato dall'istinto di sopravvivenza, sia biologico che economico, che ha portato quindi a fare la guerra per sopravvivere vincendo a scapito d'altri. Oggi questi due imperativi, quello dell'istinto morale che vuole la pace e quello dell'istinto di sopravvivenza che appunto vuole fare la guerra per la necessità di sopravvivere a svantaggio, a scapito degli altri, tendono a coincidere.
In questa dinamica che ruolo giocano le religioni? Perché le religioni nella storia antropologica hanno svolto una forte potenzialità bellica in un certo senso, cioè hanno costruito delle identità culturali che spesso hanno conflitto tra di loro, che hanno animato il conflitto tra le culture e tra i popoli. Anche questo in qualche modo sembra trasformarsi e trasformare quindi in qualche modo anche le identità stesse delle religioni, che entrano in un travaglio.
Le religioni sono tornate sulla scena del mondo. Nel 1989, tutto sommato, appartenenti alle culture laiche, così come alle tradizioni religiose, ideologi di destra o di sinistra, tutto sommato concordavano, pur con interpretazioni differenti, sul fatto che il destino delle religioni era declinante, comunque la loro funzione politica, storica, per affrontare e risolvere i problemi umani, storici, sociali, politici, era destinata a diminuire, attraverso insomma l'avanzare della secolarizzazione, attraverso l'avanzare del progresso tecnico-scientifico, attraverso il progresso sociale. E repentinamente dopo il 1989 abbiamo vissuto un ritorno del religioso e delle religioni nella scena del mondo, per il bene e per il male, per il meglio e per il peggio, e soprattutto attraverso il volto oscuro della violenza, attraverso un ritorno straordinario dei fondamentalismi religiosi che in nome di Dio hanno dichiarato guerre, hanno provocato guerre, hanno fatto dilagare un terrorismo globale. E però questa mi pare una convulsione estrema di una, come potremmo dire, di un'emergenza culturale, di una presa di coscienza, di una rivelazione antropologica, forse anche più che religiosa, del fatto che il futuro della violenza e il futuro della guerra è segnato. O l'umanità saprà nascere un'altra volta, perché l'umanità è nata più volte, non è semplicemente, come dire, la storia umana, il progresso lineare di una storia umana che però vede un essere umano sempre uguale a se stesso. Ci sono state discontinuità drammatiche provocate da alcuni mutamenti radicali nel modo di popolamento umano della terra, uno appunto quello della nascita dell'agricoltura, un altro decine di millenni prima, e molto probabilmente stiamo assistendo a questa esperienza, forse questo sì per la prima volta inedita e nuova, del fatto che una generazione, poche generazioni vivono in modo così accelerato un cambiamento d'epoca. E qual è l'esperienza? L'esperienza della presa di coscienza che la natura umana, la cultura umana, la coscienza umana non è sempre stata uguale, e che l'uomo che ha vissuto finora sulla terra, l'uomo edito, molto probabilmente oggi si trova nella necessità di rigenerarsi e dare voce all'uomo inedito, a potenzialità, a risorse umane esistenti nell'homo asconditus, diciamo nell'uomo nascosto che c'è in ciascuno di noi e che non hanno ancora potuto trovare parola. E molto probabilmente è l'uomo della guerra che sta vivendo le sue ultime convulsioni per generare la necessità forse di un uomo della pace, pena che l'uomo della guerra distrugga l'umanità stessa. È un grande processo maieutico forse di autoformazione dell'umanità che si è reso necessario attraverso la coscienza planetaria che è nata sulla Terra a causa di queste ultime vicende della storia umana, di questi ultimi decenni.
buongiorno ai nuovi ascoltatori che si fossero messi adesso in ascolto della nostra trasmissione di Percorsi. Io sono Marco Guzzi, stiamo in questa serie di percorsi riflettendo su quelle crisi, su quelle aree di esaurimento che riscontriamo nella nostra contemporaneità, per vedere se in questo esaurimento riusciamo anche ad intravedere dei segni evolutivi delle nuove sorgenze. Stiamo appunto riflettendo oggi sui mutamenti della esperienza così fondante della guerra nel nostro tempo. Io credo che sia anche entusiasmante per certi versi sentire, pensare di vivere nei vortici addirittura di una svolta antropologica. È bello anche se appunto ci dà un po' la vertigine e certamente è faticoso. D'altronde, non so se ricordate un testo di Giuseppe Ungaretti, il poeta ci diceva alla fine di questa analisi del nostro tempo: salire costa, ecco, e io credo che noi siamo in una faticosa ascesa se effettivamente, per esempio, stiamo abbandonando alcune visioni belliche della civiltà. E forse quello che ancora non abbiamo compreso quando diciamo di anelare alla pace è che lasciarci alle spalle questa civiltà millenaria della guerra richiederà anche a ciascuno di noi, personalmente direi, un confronto con quelle che sono le nostre guerre, le nostre tendenze belliche, le nostre violenze, la nostra incoercibile, talvolta incoercibile tendenza a farci dei nemici, ecco, siano essi poi gli avversari politici o semplicemente i tifosi delle squadre in trasferta. Lo statuto del 1946 dell'UNESCO dice: poiché la guerra comincia nell'animo degli uomini, è nell'animo degli uomini che bisogna costruire la pace. Ecco, credo che di questo ancora parliamo troppo poco. Siamo un po' tutti per la pace, lo abbiamo visto anche in grandi manifestazioni negli ultimi anni, ma credo che ancora non abbiamo preso coscienza che desiderare la pace realmente implica un processo personale di trasformazione, riconoscere che la guerra, come dice questo statuto, inizia nel nostro animo e lì è difficile da estirpare. Può essere magari più facile volere la pace in Iraq o in Afghanistan, ma molto, molto più difficile riuscire a fare pace con la propria sorella o con il condomino dell'appartamento di sopra che continua a bagnarci i panni tutte le mattine. Ma la pace è una, non possiamo sperare di costruire una civiltà della pace soltanto fuori dai confini della nostra vita personale. Ecco, mi sembra che di tutto questo si parli ancora troppo poco, direi che ancora la sfera politica sembra separata dalle dimensioni interiori, ecco, ma questo poi risulterà sempre più difficile, questa netta separazione, e forse il nuovo inizio si va a insediare proprio nei punti di contatto tra politica e vita personale.
Thank you.
Ma che tipo di umanità potrà costruire una civiltà di questo tipo nuovo, una civiltà della pace? Perché noi in realtà, nonostante questi grandi eventi storici, noi umani rimaniamo molto bellici, molto aggressivi, molto violenti, magari siamo anche pacifisti e rimaniamo molto aggressivi lo stesso. Ecco, una politica per la pace che non voglia rimanere astratta, ideologica e quindi direi novecentesca, con tutti i pericoli dell'ideologia novecentesca, cosa dovrà fare? Che tipo di educazione alla pace dovremo immaginare per questo tempo nuovo che si apre? Torniamo a dialogare col senatore Mauro Ceruti. Ecco, senatore Ceruti, lei da filosofo si è anche imbarcato nell'avventura politica concreta. Come vede da questo doppio punto di vista il nostro presente?
Lei ha usato un aggettivo che mi è molto caro e che mi piace: una cultura della pace inedita, cioè mai edita, mai pensata, mai concepita prima. Penso che la cultura della pace che emergerà o che dovrà emergere non sarà direttamente figlia del pacifismo novecentesco, che è simmetrico alla cultura della guerra, e ciò non sta da parte mia un giudizio retrospettivamente negativo. C'è bisogno di una nuova grammatica del pensare. Insomma, lei ha detto bene, siamo tradizionalmente figli della cultura della guerra. È la cultura della guerra che ha garantito la pace nella lunga storia dell'umanità. È la cultura della guerra che ha ispirato anche tutti gli strumenti culturali, istituzionali, attraverso i quali l'umanità, nelle sue varie civiltà, non solo ha dichiarato le guerre e ha perpetrato violenze a scapito d'altri per il proprio benessere o per la propria sopravvivenza, ma ha ispirato anche gli strumenti poi per fare la pace, per fare i trattati di pace. Nell'epoca moderna, e cioè in particolare dal 600 in poi, ha inventato la diplomazia nel senso moderno, ha inventato gli stati moderni e quindi quel principio consistente nel divieto assoluto di ingerenza all'interno dei confini di altri stati nazionali, che ha garantito la pace, per esempio dopo il periodo delle sanguinosissime guerre di religione secentesche. Insomma, tutti questi strumenti, gli stati nazionali, il principio del cuius regio eius religius, la diplomazia, il principio di non ingerenza, la sovranità assoluta, hanno garantito la pace dopo l'efferatezza delle guerre di religione ancora dell'inizio del 600, ma furono tutti ancora principi ispirati dalla storia della cultura della guerra. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Ancora quando io ero ragazzo, questa cultura della pace, insomma negli anni 70 e 80 del Novecento, era il principio, il motto ispiratore anche di molte diplomazie internazionali pacifiste. E tutti i giochi che sono stati inventati, in particolare nella storia novecentesca, ottocentesca, ma se noi li traduciamo in altre culture, in altre civiltà, in tutte le storie delle civiltà umane, sono giochi che potremmo definire molto concretamente giochi a somma zero, a somma nulla. Detta in una battuta, vinco io, perdi tu, vinci tu, perdo io. Giochi in cui la divisione è netta fra chi vince e chi perde, c'è qualcuno che vince proprio perché c'è qualcuno che perde. E oggi non soltanto e non tanto, direi, i pacifisti del nostro tempo si ispirano ad una critica di questi giochi, ma sono soprattutto le avanguardie degli economisti, dei diplomatici, degli esperti di geopolitica, che cercano di capire, sperimentando la difficoltà di questo tentativo, che cercano di capire come oggi possiamo inventare dei giochi non a somma nulla, in cui vinco io e vinci tu, magari più o meno vinco io e più o meno vinci tu, non in egual misura.
Noi ascoltiamo però discorsi politici ancora direi molto oggettivistici, molto aggressivi, molto polarizzati, in cui non sembra emergere la coscienza che l'educazione alla pace debba implicare tutta la persona. tutta la persona, non basta soltanto la mente in qualche modo, no? Oltre naturalmente al fatto che poi esistono aree del mondo in cui sembra che questo tipo di consapevolezza non sia minimamente ancora arrivata. Quali possono essere i passaggi di una politica che si rigeneri? Perché se stiamo veramente vivendo un passaggio antropologico, è evidente che i linguaggi stessi della politica siano oggi completamente sfalsati rispetto a quello che poi gli umani vivono, e questo forse produce anche quel disinteresse generalizzato per la politica, tranne casi come Obama, in cui sembra a mio parere riaccendersi un interesse per la politica, che poi vedremo quanto durerà, ma le grandi popolazioni democratiche occidentali sembrano allontanarsi dall'agone politico, forse proprio perché non parla ai corpi in trasformazione, non parla contemporaneamente, con mente contemporanea.
Diciamo che le società tradizionali, e lo dico in modo avvalutativo, le politiche tradizionali figlie della cultura della guerra sono fondate su di una educazione che ha messo al centro la comunità, la società, la mente collettiva. Il mondo della transizione che stiamo vivendo, forse per la prima volta nella storia dell'umanità, pone al centro la persona individuale. È come se l'emergenza di una coscienza planetaria, direi addirittura di una coscienza di specie, è come se questa coscienza globale, questa coscienza collettiva non possa che passare attraverso una grande, molteplice, plurale processo educativo dei singoli. Mai come oggi l'individuo è stato importante, la persona, la formazione personale è stata e promette di essere importante e decisiva anche nella costruzione di una cultura sociale, collettiva, addirittura planetaria della pace. Ecco, forse le risorse inedite, non ancora utilizzate dell'umanità, stanno nella capacità di intuire la necessità di valorizzare l'individualità umana. L'individualità può fare la differenza. Anche per questo forse lei citava bene Obama, che ha suscitato tanti entusiasmi, non solo e non tanto per le sue idee, che tutto sommato sono state professate e lo sono da tanti, ma per il fatto che esprime una energia personale, un'energia individuale che non si inventa a tavolino, ma che pare proprio l'esito di un processo di educazione, di formazione personale che arriva a toccare le corde della coscienza, dell'esperienza di tanti altri che possono diventare tutti, cioè tutti insieme, una società della pace, una cultura, ecco, della pace. Ma questo ha bisogno, e questa è forse l'ultima cosa che mi sento di dire, è di un modo anche nuovo di concepire la centralità della persona, un modo che sappia integrare ciò che in particolare la nostra storia occidentale, non solo recente, ma plurisecolare, plurimillenaria, ha separato, per esempio la mente e il corpo, la coscienza e l'intelletto, l'analisi e la sintesi, l'intelligenza e l'affettività. E questo è quello che noi sperimentiamo anche nelle nostre vite, tutto sommato nei nostri mondi ancora abbastanza privilegiate, e cioè il disagio della nostra civiltà che ci fa sentire sempre più spesso disarmonici. E questa disarmonia provoca infelicità, e questa infelicità provoca aggressività, e quindi la cultura della guerra, che è figlia di questa disarmonia individuale.
Thank you.
Sembrerebbe dunque, secondo quanto ci ha detto il senatore Ceruti, che questo faticoso passaggio dalla fine della guerra di conquista e di sterminio verso gli albori di una civiltà della pace richiederà e richiede una inedita e molto più profonda educazione personale, un'educazione, direi, one by one, uno per uno, ad essere un po' meno aggressivi, ad imparare i vantaggi della collaborazione, della apertura alla relazione con l'altro. Ma questa educazione, dobbiamo dircelo, perché altrimenti questo passaggio non avverrà o avverrà molto tardi, questa educazione non è facile. A me ha sempre colpito la figura di Etty Hillesum, di questa ragazza ebrea olandese che nel pieno degli orrori della Seconda Guerra Mondiale intravedeva già questi nostri discorsi, con una, direi, preveggenza, con una limpidezza di sguardo che tuttora ci sorprende e ci commuove. Pensate, siamo nell'Olanda del 1942. Siamo in un momento in cui iniziano le più dure persecuzioni razziali che Etty subisce con il gruppo dei suoi amici. Lei poi lavorerà nel campo di smistamento di Westerbork, da cui partono tutte le settimane i convogli per Auschwitz. Questo è il clima, un clima che chiaramente offuscherebbe la lucidità di ognuno di noi. Ebbene, sentite cosa scriveva. Il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi. Continuavo a predicare e non vedo nessun'altra soluzione, veramente non ne vedo nessun'altra che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver fatto prima la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra. Dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga, in amore, se non è chiedere troppo. Ecco, io credo che queste parole, questa tonalità di Etty Hillesum ci facciano percepire una profezia di un tempo nuovo in cui ognuno di noi si senta coinvolto a costruire, partendo dalle cose più prossime, dalle relazioni più prossime, un mondo di pace.
Thank you.
vorrei concludere questa nostra riflessione sulla guerra, la mutazione che sta subendo e le prospettive che si aprono della costruzione di una civiltà inedita della pace. Vorrei concludere con alcuni versi di una poetessa contemporanea, Dania Lupi, che riesce a volte con poche parole a far percepire uno stato interiore che in questo caso noi auspichiamo diventi qualche cosa di più, qualcosa che informi addirittura la nostra civiltà, e cioè in questo caso la pace. La pace è se stessa, non raccontata, come se non fosse pace, come se appartenesse a quelli che non l'hanno. La pace è se stessa, seduta sulla porta, silenziosa, guarda. Ecco, questi caratteri della pace, questi caratteri direi di silenzio e di attenzione, potrebbero diventare il clima, l'atmosfera da cercare e ricercare ogni volta di nuovo, per poi avere anche la forza di costruire la pace nelle relazioni circostanti e forse anche nel mondo. Chiudiamo qui il nostro incontro per oggi. Ringrazio in regia Elisabetta Parisi e per la parte tecnica Fabio Zampa. Ringraziamo anche i nostri ospiti, il dottor Gianandrea Gaiani e il senatore Mauro Ceruti, che ci hanno accompagnato nella riflessione. Vi ricordo che potete scrivere a percorsi@rai.it, mandare delle email di commento, di dialogo, perché la nostra riflessione è un'interrogazione, l'apertura, quindi se è possibile anche di un dialogo con voi, e potete anche riascoltare queste trasmissioni nel sito di Radio 3. Grazie da Marco Buzzi e a risentirci sabato prossimo.